Prima epistola di Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo primo. Paolo, chiamato ad essere apostolo di Cristo Gesù per la volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signor nostro Gesù Cristo, Signor loro e nostro, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signor Gesù Cristo. Io rendo del continuo grazie all'Iddio mio per voi della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola e in ogni conoscenza, essendo stata la testimonianza di Cristo confermata tra voi, in guisa che non difettate da alcun dono, mentre aspettate la manifestazione del Signor nostro Gesù Cristo, il quale anche vi confermerà sino alla fine, onde siate irreprensibili nel giorno del nostro Signor Gesù Cristo. Fedele è l'Iddio dal quale siete stati chiamati alla comunione col suo figliuolo Gesù Cristo, nostro Signore. Ora, fratelli, io vi esorto per il nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e non avere divisioni fra voi, ma a stare perfettamente uniti in una medesima mente e in un medesimo sentire. Perché, fratelli miei, m'è stato riferito intorno a voi, da quei di casa di Cloè, che vi son fra voi delle contese. Voglio dire che ciascun di voi dice, io son di Paolo, e io d'Apollo, e io di Cefa, e io di Cristo. Cristo, è egli diviso? Paolo, è egli stato crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Io ringrazio Iddio che non ho battezzato alcun di voi salvo Crispo e Gaio, cosicché nessuno può dire che foste battezzati nel mio nome. Ho battezzato anche la famiglia di Stefana, del resto non so se ho battezzato alcun altro, perché Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare, non con sapienza di parola affinché la croce di Cristo non fosse resa vana, poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvezza è la potenza di Dio, poiché egli è scritto, io farò perire la sapienza dei savi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questo secolo? Iddio non ha egli resa pazza la sapienza di questo mondo? Poiché visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione, poiché i giudei chiedano dei miracoli e i greci cercano sapienza. Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo, e per i gentili pazzia, ma per quelli che son chiamati tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Poiché la pazzia di Dio è più savia degli uomini, e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci son tra voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose sprezzate, anzi, le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, affinché nessuna carne si glori nel cospetto di Dio. E a Lui voi dovete d'essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e giustificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si gloria, si glori nel Signore. Prima epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo secondo. Quant'è a me, fratelli, quando venni a voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola e di sapienza, poiché mi proposi di non saper altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Ed io sono stato presso di voi con debolezza e con timore e con gran tremore. E la mia parola e la mia predicazione non hanno consistito in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Non di meno, fra quelli che sono maturi, noi esponiamo una sapienza però non di questo secolo né di principi di questo secolo che stanno per essere annientati, ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa ed occulta che Dio aveva innanzi ai secoli predestinati a nostra gloria e che nessuno dei principi di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma, come è scritto, le cose che l'occhio non ha vedute e che l'orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio. Infatti, chi fra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? E così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Or noi abbiamo ricevuto non lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Or, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli son pazzia e non può conoscerle, perché le si giudicano spiritualmente. Ma l'uomo spirituale giudica d'ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da alcuno. Poiché chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo ammaestrare? Ma noi abbiamo la mente di Cristo. Prima epistola ai Corinzi, capitolo terzo. Ed io, fratelli, non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. V'ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate ancora da tanto, anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché v'è tra voi gelosia e contesa, non siete voi carnali e non camminate voi secondo l'uomo? Quando uno dice «Io sono di Paolo» e un altro «Io sono d'Apollo», non siete voi uomini carnali? E che cos'è dunque Apollo? E che cos'è Paolo? Sono dei ministri per mezzo dei quali voi avete creduto, e lo sono secondo che il Signore ha dato a ciascun di loro. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere, talché né colui che pianta né colui che annaffia sono alcunché, ma il Dio che fa crescere è tutto. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica, poiché noi siamo collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Io, secondo la grazia di Dio che m'è stata data come savio architetto, ho posto il fondamento, altri vi edifica sopra. Ma badi ciascuno come egli vi edifica sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno edifica su questo fondamento oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia. L'opera d'ognuno sarà manifestata, perché il giorno di Cristo la paleserà, poiché quel giorno ha da apparire qual fuoco, e il fuoco farà la prova di quel che sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificata sul fondamento sussiste, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Nessuno si inganni. Se qualcuno fra voi si immagina d'essere savio in questo secolo, diventi pazzo affinché diventi savio. Perché la sapienza di questo mondo è pazzia presso il Dio. Infatti è scritto, egli prende i savi nella loro astuzia. E altrove, il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani. Nessuno dunque si glori degli uomini, perché ogni cosa è vostra, e Paolo, e Apollo, e Cefa, e il mondo, e la vita, e la morte, e le cose presenti, e le cose future, tutto è vostro, e voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Prima Epistola ai Corinzi, capitolo 4. Così si stimi ognuno come dei ministri di Cristo e degli amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede dagli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. A me pochissimo importa d'essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi, non mi giudico neppure da me stesso, poiché non ho conoscenza di colpa alcuna. Non per questo però sono giustificato, ma colui che mi giudica è il Signore, cosicché non giudicate di nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori, e allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Or, fratelli, queste cose le ho per amor vostro applicate a me stesso e ad Apollo, onde per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quel che è scritto, affinché non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che hai tu che tu non l'abbia ricevuto? E seppur l'hai ricevuto, perché ti glori come se tu non l'avessi ricevuto? Già siete saziati, già siete arricchiti, senza di noi siete giunti a regnare. E fosse pure che voi foste giunti a regnare, affinché anche noi potessimo regnare con voi. Poiché io stimo che Dio abbia messo in mostra noi, gli apostoli, ultimi fra tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo divenuti uno spettacolo al mondo e agli angeli e agli uomini. Noi siamo pazzi a cagione di Cristo, ma voi siete savi in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi siete forti. Voi siete gloriosi, ma noi siamo sprezzati. Fino a questa stessa ora, noi abbiamo fame e sete, noi siamo ignudi e siamo schiaffeggiati, e non abbiamo stanza ferma, e ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, diffamati esortiamo, siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti». Io vi scrivo queste cose non per farvi vergogna, ma per ammonirvi come miei cari figliuoli, poiché quand'anche aveste 10.000 pedagoghi in Cristo, non avete però molti padri, perché son io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Io vi esorto dunque, siate i miei imitatori. Appunto per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio figliuolo diletto e fedele nel Signore. Egli vi ricorderà quali siano le mie vie in Cristo Gesù, come io insegni dappertutto in ogni chiesa. Or alcuni si son gonfiati, come se io non dovessi recarmi da voi, ma se il Signore vorrà mi recherò presto da voi e conoscerò non il parlare ma la potenza di coloro che si son gonfiati, perché il regno di Dio non consiste in parlare ma in potenza. Che volete, che venga da voi con la verga o con amore e con spirito di mansuetudine? Prima Epistola ai Corinzi, capitolo 5. Si ode addirittura affermare che v'è tra voi fornicazione, e tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre, e siete gonfi, e non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quest'azione fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato un tale atto. Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme adunati voi e lo Spirito mio, con la podestà del Signor nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, onde lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Il vostro vantarvi non è buono. Non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi dal vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito. Poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con il vecchio lievito, né con lievito di malizia o di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. V'ho scritto nella mia epistola di non immischiarvi con i fornicatori, non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, con gli avari, i rapaci o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo, ma quel che v'ho scritto è di non mischiarvi con alcuno che, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un rapace. Con un tale non dovete neppure mangiare, poiché io forse da giudicare quei di fuori, non giudicate voi quelli di dentro, quei di fuori li giudica e Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Prima Epistola ai Corinzi, capitolo 6. Ardisce alcun di voi, quando ha una lite con un altro, chiamarlo in giudizio dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete voi che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare delle cose di questa vita? Quando dunque avete da giudicare di cose di questa vita, costituitene giudici quelli che sono i meno stimati della Chiesa. Io dico questo per farvi vergogna. Così non v'è egli tra voi neppure un savio che sia capace di pronunziare un giudizio fra un fratello e l'altro? Ma il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli. Certo, è già in ogni modo un vostro difetto d'aver fra voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Invece, siete voi che fate torto e danno, e ciò a dei fratelli. Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltreggiatori, né i rapaci, erederanno il regno di Dio. E tale eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signor Gesù Cristo e mediante lo Spirito dell'Iddio nostro. ogni cosa m'è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa m'è lecita, ma io non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre, e il ventre è per le vivande, ma Iddio distruggerà e queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per il corpo, e Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Torrò io dunque le membra di Cristo per farne membra ad una meretrice? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce a una meretrice è un corpo solo con lei? Poiché, dice Iddio, i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste comprati a prezzo. Glorificate dunque il Dio nel vostro corpo. Prima epistola ai Corinzi, capitolo settimo. Or quante alle cose delle quali v'ho scritto, è bene per l'uomo di non toccare donna, ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie, e ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie quel che le è dovuto, e lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha podestà sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha podestà sul proprio corpo, ma la moglie. Non vi private l'un dell'altro, se non di comun consenso per un tempo, a fin di darvi alla preghiera. E poi ritornate assieme, onde Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Ma questo dico per concessione, non per comando, perché io vorrei che tutti gli uomini fossero come son io, ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, l'uno in un modo, l'altro in un altro. Ai celibi e alle vedove, però, dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io. Ma se non si contengono, sposino, perché è meglio sposarsi che ardere. Ma ai coniugi ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito, e se mai si separa rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito, e che il marito non lasci la moglie. Ma agli altri dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente ed ella è contenta di abitare con lui, non la lasci. E la donna che ha un marito non credente, se egli consente ad abitare con lei, non lasci il marito, perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente, altrimenti i vostri figliuoli sarebbero impuri, mentre ora sono santi. Però, se il non credente si separi pure. In tali casi, il fratello o la sorella non son vincolati, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Perché, o moglie, che sai tu se salverai il marito? Ovvero tu, marito, che sai tu se salverai la moglie? Del resto ciascuno seguiti a vivere nella condizione assegnatagli dal Signore e nella quale si trova quando Iddio lo chiamò. E così ordino a tutte le chiese. È stato alcun chiamato essere circonciso? Non faccia sparire la sua circoncisione. È stato alcun chiamato ad essere incirconciso? Non si faccia circoncidere. La circoncisione è nulla e la incirconcisione è nulla, ma l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto. Ognuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Sei tu stato chiamato ad essere schiavo? non curartene, ma se puoi diventar libero, è meglio valerti dell'opportunità, poiché colui che è stato chiamato nel Signore, essendo schiavo, è un affrancato dal Signore, parimente colui che è stato chiamato, essendo libero, schiavo di Cristo. Voi siete stati riscattati a prezzo, non diventate schiavi degli uomini. Fratelli, ognuno rimanga dinanzi a Dio nella condizione nella quale si trovava quando fu chiamato. Or, quanto alle vergini, io non ho comandamento dal Signore, ma do il mio parere, come avendo ricevuto dal Signore la grazia di essere fedele. Io stimo dunque che a motivo della imminente ristretta sia bene per loro di restare come sono, poiché per l'uomo in genere è bene di starsene così. Sei tu legato a una moglie? Non cercare d'esserne sciolto. Sei tu sciolto da moglie? Non cercar moglie. Se però prendi moglie, non pecchi, e se una vergine si marita, non pecca, ma tali persone avranno tribolazione nella carne, ed io vorrei risparmiarvela. Ma questo io dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato, talché d'ora innanzi anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero, e quelli che piangono come se non piangessero, e quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, e quelli che comprano come se non possedessero, e quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. Or io vorrei che foste senza sollecitudini. Chi non è ammogliato a cura delle cose del Signore, del come potrebbe piacere al Signore, ma colui che è ammogliato a cura delle cose del mondo, del come potrebbe piacere alla moglie. E v'è anche una differenza tra la donna maritata e la vergine. La non maritata ha cura delle cose del Signore, affin d'essere santa di corpo e di spirito, ma la maritata ha cura delle cose del mondo, del come potrebbe piacere al marito. Or questo dico per l'utile vostro proprio, non per tendervi un laccio, ma in vista di ciò che è decoroso, ed affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazione. Ma se alcuno crede di far cosa indecorosa verso la propria figliuola nubile, se la passi il fiore dell'età e se così bisogna fare, faccia quello che vuole, egli non pecca, la dia a marito. Ma chi sta fermo in cuor suo e non è stretto da necessità, ma è padrone della sua volontà, e ha determinato in cuor suo di serbare vergine la sua figliuola, fa bene. Perciò chi dà la sua figliuola a marito fa bene, e chi non la dà a marito fa meglio. La moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, ella è libera di maritarsi a chi vuole, purché sia nel Signore. Non di meno, ella è più felice, a parer mio, se rimane com'è, e credo d'avere anch'io lo Spirito di Dio. Prima Epistola ai Corinzi, capitolo 8. Quanto alle carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma la carità edifica. Se alcuno si pensa di conoscere qualche cosa, egli non conosce ancora come si deve conoscere. Ma se alcuno ama Dio, esso è conosciuto da lui. Quanto dunque al mangiare delle carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo, e che non c'è alcun Dio fuori d'un solo, poiché, sebbene vi siano dei cosiddetti dei tanto in cielo che in terra, come infatti ci sono molti dei e molti signori, non di meno per noi c'è un Dio solo, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi per la gloria sua, e un solo Signore Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose, e mediante il quale siamo noi. Ma non in tutti è la conoscenza. Anzi, alcuni, abituati finora all'idolo, mangiano di quelle carni come essendo cosa sacrificata a un idolo, e la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Ora, non è un cibo che ci farà graditi a Dio, se non mangiamo, non abbiamo nulla di meno, e se mangiamo, non abbiamo nulla di più. Ma badate che questo vostro diritto non diventi un intoppo per i deboli. Perché se alcuno vede te, che hai conoscenza seduto a tavola in un tempio d'idoli, la sua coscienza, se egli è debole, non sarà ella incoraggiata a mangiare delle carni sacrificate agli idoli? E così, per la tua conoscenza perisce il debole, il fratello per il quale Cristo è morto. Ora, peccando in tal modo contro i fratelli e ferendo la loro coscienza che è debole, voi peccate contro Cristo. Perciò, se un cibo scandalizza il mio fratello, io non mangerò mai più carne per non scandalizzare il mio fratello. Prima Epistola ai Corinzi, capitolo 9. Non sono io libero? Non sono io apostolo? Non ho io veduto Gesù il Signor nostro? Non siete voi l'opera mia nel Signore? Se per altri non sono apostolo, io sono almeno per voi, perché il suggello del mio apostolato siete voi nel Signore. Questa è la mia difesa di fronte a quelli che mi sottopongono ad inchiesta. Non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno con noi una moglie e sorella in fede, siccome fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa? O siamo soltanto io e Barnaba a non avere il diritto di non lavorare? Chi è mai che fa il soldato a sue proprie spese? Chi è che pianta una vigna e non ne mangia del frutto? O chi è che pasce un gregge e non si ciba del latte del gregge? Dico io queste cose secondo l'uomo? Non le dice anche la legge? Difatti, nella legge di Mosè è scritto non mettere la museruola al bue che trebbia il grano. Forse che Dio si dà pensiero dei buoi? O non dice egli così proprio per noi? Certo, per noi fu scritto così, perché chi ara deve arare con speranza, e chi trebbia il grano deve trebbiarlo con la speranza d'averne la sua parte. Se abbiamo seminato per voi i beni spirituali, egli è granché se mettiamo i vostri beni materiali? Se altri hanno questo diritto su voi, noi non l'abbiamo molto di più? Ma noi non abbiamo fatto uso di questo diritto, anzi sopportiamo ogni cosa per non creare alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Non sapete voi che quelli i quali fanno il servizio sacro mangiando di quello che è offerto nel Tempio, e anche coloro i quali attendono all'altare hanno parte all'altare, così ancora il Signore ha ordinato che coloro i quali annunziano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Io però non ho fatto uso da alcuno di questi diritti e non ho scritto questo perché si faccia così a mio riguardo, perché preferirei morire anziché vedere qualcuno render vano il mio vanto, perché se io evangelizzo non ho da trarne vanto, poiché necessità me ne è imposta, e guai a me se non evangelizzo. Se lo faccio volontariosamente, ne ho ricompensa. Ma se non lo faccio volontariosamente, e pur sempre d'un'amministrazione che mi è affidata, qual è dunque la mia ricompensa? Questa, che annunziando l'Evangelo io offro l'Evangelo gratuitamente senza valermi il mio diritto nell'Evangelo. Poiché, pur essendo libero da tutti, mi son fatto servo a tutti per guadagnare il maggior numero, e che i giudei mi son fatto giudeo per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge, mi son fatto come sono sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che son sotto la legge. Con quelli che son senza legge, mi son fatto come se fossi senza legge, benché io non sia senza legge riguardo a Dio, ma sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che son senza legge. Coi deboli mi son fatto debole per guadagnare i deboli. Mi faccio ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni, e tutto fo a motivo dell'Evangelo, al fin d'esserne partecipe anch'io. Non sapete voi che coloro i quali corrono allo stadio corrono ben tutti, ma uno solo tiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli che lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Io quindi corro, ma non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, che talora, dopo aver predicato agli altri, io stesso non sia riprovato. Prima Epistola ai Corinzi, capitolo decimo. Perché, fratelli, non voglio che ignorate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, e tutti passarono attraverso il mare, e tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per esser di Mosè, e tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, e tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e la roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro il Dio non si compiacque, poiché furono atterrati nel deserto. Or, queste cose avvennero per servire d'esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie come coloro ne furono bramosi, onde non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo che è scritto: il popolo si sedette per mangiare e per bere, poi si alzò per divertirsi, onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono e ne caddero, in un giorno solo, 23.000. Onde non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. E non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora queste cose avvennero loro per servire d'esempio e sono state scritte per ammonizioni di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Perciò, chi si pensa di stare ritto, guardi di non cadere. Niuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare. Perciò, cari miei, fuggite l'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi di quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è egli la comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo, non è egli la comunione col corpo di Cristo? Siccome v'è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne. Quelli che mangiano i sacrifici non hanno essi comunione con l'altare? Che dico io dunque? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualche cosa? Che un idolo sia qualche cosa? Tutt'altro. Io dico che le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio. Or io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O voglia noi provocare il Signore a gelosia? Sia noi più forti di Lui? Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi l'altrui. Mangiate di tutto quello che si vende al macello senza fare inchieste per motivo di coscienza, perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene. Se qualcuno dei non credenti vi invita e voi volete andarci, mangiate di tutto quello che vi è posto davanti senza fare inchieste per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dice: questa è cosa di sacrifici, non ne mangiate per riguardo a colui che va avvertito o per riguardo alla coscienza di quell'altro. Infatti, perché la mia libertà sarebbe ella giudicata dalla coscienza altrui? E se io mangio di una cosa con rendimento di grazie, perché sarei biasimato per quello di cui io rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Non siate d'intoppo, né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Sì, come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, non cercando l'utile mio proprio, ma quello dei molti, affinché siano salvati. Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. Prima Epistola ai Corinzi, Capitolo undicesimo. Or io vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa e ritenete i miei insegnamenti quali ve li ho trasmessi. Ma io voglio che sappiate che il capo d'ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo. Ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo, fa disonore al suo capo, perché è lo stesso che se fosse rasa. Perché se la donna non si mette il velo, si faccia anche tagliare i capelli. Ma se è cosa vergognosa per una donna di farsi tagliare i capelli o radere il capo, si metta un velo. Poiché, quanto all'uomo, egli non deve velarsi il capo essendo l'immagine a gloria di Dio. Ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo, e l'uomo non fu creato a motivo della donna, ma la donna a motivo dell'uomo. Perciò la donna deve, a motivo degli angeli, aver sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. D'altronde, nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo senza la donna. Poiché siccome la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna, e ogni cosa è da Dio. Giudicate voi stessi, è egli conveniente che una donna preghi Dio senza aver la testa velata? La natura stessa non vi insegna ella che se l'uomo porta la chioma, ciò è per lui un disonore? Mentre se una donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, perché la chioma le è data a guisa di velo. Se poi ad alcuno piace d'essere contenzioso, noi non abbiamo tale usanza, e neppure le chiese di Dio. Mentre vi do queste istruzioni, io non vi lodo del fatto che vi radunate non per il meglio, ma per il peggio, poiché, prima di tutto, sento che quando vadunate in assemblea ci sono fra voi delle divisioni, e in parte lo credo. Perché bisogna che ci siano fra voi anche delle sette, affinché quelli che sono approvati siano manifestati tra voi. Quando poi vi radunate assieme, quel che fate non è mangiare la cena del Signore, poiché al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena, e mentre l'uno ha fame l'altro è ubriaco. Non avete voi delle case per mangiare e bere? O disprezzate voi la Chiesa di Dio e fate vergogna a quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Vi loderò io? In questo io non vi lodo, poiché ho ricevuto dal Signore quello che v'ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte che fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: «Questo è il mio corpo che è dato per voi». Fate questo in memoria di me. Parimente, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore affinché egli venga. Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Or, provi l'uomo se stesso, e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve il proprio giudizio, se non discerne il corpo del Signore. Per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo. Quando dunque, fratelli miei, vadunate per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. Se qualcuno ha fame, mangi a casa, onde non vi adunate per attirar su voi un giudizio. Le altre cose regolerò quando verrò. Prima epistola ai Corinzi, capitolo dodicesimo. Circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza, voi sapete che quando eravate gentili, eravate trascinati dietro agli idoli muti secondo che vi si menava. Perciò vi fo sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice «Gesù è anatema», e nessuno può dire «Gesù è il Signore», se non per lo Spirito Santo. Ora, vi è diversità di doni, ma v'è un medesimo Spirito, e vi è diversità di ministeri, ma non v'è un medesimo Signore, e vi è varietà di operazioni, ma non v'è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Or a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utile comune. Infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo Spirito, e un altro fede mediante il medesimo Spirito, e un altro doni di guarigioni per mezzo del medesimo Spirito, e un altro potenza ad operare miracoli, e un altro profezia, e un altro discernimento degli spiriti, e un altro diversità di lingue, e un altro la interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'uno e medesimo Spirito, distribuendo i suoi doni a ciascuno in particolare come egli vuole. Poiché, siccome il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un unico corpo, così è ancora di Cristo. Infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per formare un unico corpo, e giudei e greci, e schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati da un unico spirito. E infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse, siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. E se l'orecchio dicesse, siccome io non sono occhio, io non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. E se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? E se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora il Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. E se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ma ora ci sono molte membra, ma c'è un unico corpo, e l'occhio non può dire alla mano, io non ho bisogno di te, né il capo può dire ai piedi, non ho bisogno di voi. Al contrario, le membra del corpo, che paiono essere più deboli, sono invece necessarie, e quelle parti del corpo che noi stimiamo essere le meno onorevoli, noi le circondiamo di maggior onore, e le parti nostre meno decorose sono fatte segno di maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno. Ma Dio ha costrutto il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava, affinché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero una medesima cura l'una per le altre. E se un membro soffre, tutte le membre soffrano con lui, e se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Or voi siete il corpo di Cristo e membra d'esso ciascuno per parte sua. E il Dio ha costituito nella Chiesa primariamente degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi i miracoli, poi i doni di guarigione, le assistenze, i doni di governo, le diversità delle lingue. Tutti sono essi apostoli? Sono forse tutti profeti? Sono forse tutti dottori? Fanno tutti dei miracoli? Tutti hanno essi i doni delle guarigioni, parlano tutti in altre lingue, interpretano tutti, ma desiderate ardentemente i doni maggiori. Ora vi mostrerò una via che è la via per l'eccellenza.
Prima Epistola ai Corinzi, capitolo tredicesimo. Quand'anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risuonante o uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare ai monti, ma non ho amore, non sono nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso ma non ho amore, tutto questo niente mi giova. L'amore è paziente, è benigno. L'amore non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia. Non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male. Non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Sopporta ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita, perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte. Ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quando ero bambino parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino e ragionavo come un bambino. Quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio in modo scuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò proprio come sono stato conosciuto. Or dunque queste tre cose rimangono: fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore.
Prima epistola ai Corinzi, capitolo 14. Procacciate la carità, non lasciando però di ricercare i doni spirituali e principalmente il dono di profezia. Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno li intende, ma in spirito proferisce misteri. Chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Or io ben vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Infatti, fratelli, se io venissi a voi parlando in altre lingue, che vi gioverei se la mia parola non vi recasse alcuna rivelazione o qualche conoscenza o qualche profezia o qualche insegnamento? Perfino le cose inanimate che danno suono, quali il flauto o la cetra, se non danno distinzioni di suoni, come si conoscerà quel che è suonato col flauto o con la cetra? E se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Così anche voi, se per il vostro dono di lingue non proferite un parlare intelligibile, come si capirà quel che dite? Parlerete in aria. Ci sono nel mondo tante e tante specie di parlari, e niun parlare senza significato. Se quindi io non intendo il significato del parlare, sarò un barbaro per chi parla, e chi parla sarà un barbaro per me. Così anche voi, poiché siete bramosi dei doni spirituali, cercate di abbondare per l'edificazione della Chiesa. Perciò chi parla in altra lingua, preghi di poter interpretare, poiché se prego in altra lingua, ben prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infruttuosa. Che dunque, io pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza. Salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza. Altrimenti, se tu benedici Dio soltanto con lo spirito, come potrà colui che occupa il posto del semplice uditore dire amen al tuo rendimento di grazie, poiché non sai quel che tu dici? Quanto a te, certo, tu fai un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Io ringrazio Dio che parlo in altre lingue più di tutti voi, ma nella Chiesa preferisco dir 5 parole intelligibili per istruire anche gli altri che dirne 10.000 in altra lingua. Fratelli, non siate fanciulli per senno, siate pur bambini quanto a malizia, ma quanto a senno siate uomini compiuti. Egli è scritto nella legge: io parlerò a questo popolo per mezzo di gente d'altra lingua e per mezzo di labbra straniere, e neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. Pertanto le lingue servono di segno non per i credenti, ma per i non credenti. La profezia, invece, serve di segno non per i non credenti, ma per i credenti. Quando dunque tutta la Chiesa si raduna assieme, se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli stranieri o dei non credenti, non diranno essi che siete pazzi? Ma se tutti profetizzano ed entra qualche non credente o qualche straniero, egli è convinto da tutti, è scrutato da tutti, i segreti del suo cuore sono palesati, e così, gettandosi giù con la faccia a terra, adorerà Dio, proclamando che Dio è veramente fra voi. Che dunque, fratelli, quando vi radunate, avendo ciascun di voi un salmo, un insegnamento, una rivelazione, o un parlare in un'altra lingua o una interpretazione, facciasi ogni cosa per l'edificazione. Se c'è chi parla in altra lingua, siano due o tre al più a farlo, e l'un dopo l'altro è uno interpreti. Se non v'è chi interpreti, si tacciano nella chiesa e parlino a se stessi a Dio. Parlino due o tre profeti, e gli altri giudicano. E se una rivelazione è data ad uno di quelli che stanno seduti, il precedente si taccia, poiché tutti, uno ad uno, potete profetare, affinché tutti imparino e tutti siano consolati. E gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti, perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Come si fa in tutte le chiese dei santi? Tacciasi le donne nelle assemblee, perché non è loro permesso di parlare, ma debbono star soggette, come dice anche la legge. E se vogliono imparare qualche cosa, interroghino i loro mariti a casa, perché è cosa indecorosa per una donna parlare in assemblea. La parola di Dio è forse proceduta da voi? O è d'essa forse pervenuta a voi soli? Se qualcuno si stima essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore. Se qualcuno le vuole ignorare, le ignori. Pertanto, fratelli, bramate il profetare e non impedite il parlare in altre lingue, ma ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine. Prima Epistola ai Corinzi, capitolo 15. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale io ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché io v'ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e l'ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quel che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io, però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, o siano loro, così noi predichiamo, e così voi avete creduto. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni fra voi dicono che non v'è risurrezione dai morti? Ma se non v'è risurrezione dai morti, neppure Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, vana dunque la vostra predicazione e vana pure la vostra fede. E noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che dormono in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizie di quelli che dormono. Infatti, poiché per mezzo d'un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo d'un uomo è venuta la resurrezione dei morti, poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno nel suo proprio ordine. Cristo, la primizia di quelli che son di Cristo, alla sua venuta, poi verrà la fine quando egli avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto a nulla ogni principato, ogni podestà e ogni potenza, poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Difatti, il Dio ha posto ogni cosa sotto i piedi di esso. Ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è eccettuato. E quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Altrimenti, che faranno quelli che sono battezzati per i morti, se i morti non risuscitano affatto? Perché dunque sono essi battezzati per loro? E perché anche noi siamo ogni momento in pericolo? Ogni giorno sono esposto alla morte. Sì, fratelli, com'è vero che io mi glorio di voi in Cristo Gesù nostro Signore. Se soltanto per figli umani ho lottato con le fiere ad Efeso, che utile ne ho io? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo perché domani morremo. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Svegliatevi a vita di giustizia e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Io dico a vostra vergogna. Ma qualcuno dirà, come risuscitano i morti e con quale corpo tornano essi? Insensato, quel che tu semini non è vivificato se prima non muore, e quando a quel che tu semini non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo, come capita di frumento o di qualche altro seme, e digli da un corpo secondo che l'ha stabilito, e ad ogni seme il proprio corpo. Non ogni carne è la stessa carne, ma altra è la carne degli uomini, altra è la carne delle bestie, altra quella degli uccelli, altra quella dei pesci. Ci sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri, ma altra è la gloria dei celesti e altra è quella dei terrestri. Altra è la gloria del sole, altra è la gloria della luna e altra è la gloria delle stelle, perché un astro è differente dall'altro in gloria. Così pure della risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Così anche sta scritto, il primo uomo, Adamo, fu fatto anima vivente. L'ultimo Adamo è spirito vivificante, però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è terreno, il secondo uomo è dal cielo. Quale è il terreno, tali sono anche i terreni, e quale è il celeste, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terreno, così porteremo anche l'immagine del celeste. Or questo dico, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né la corruzione può eredare l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati, in un momento, in un batter d'occhio, al suon dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità è che questo mortale rivesta immortalità, e quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità, e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Prima Epistola ai Corinzi, capitolo sedicesimo. Or, quanto alla colletta per i santi, come ho ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche voi. Ogni primo giorno della settimana, ciascun di voi metta da parte a casa quel che potrà secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare. E quando sarò giunto, quelli che avrete approvati, io li manderò con lettere a portare la vostra liberalità a Gerusalemme, e se converrà che ci vada anch'io, essi verranno meco. Io poi mi recherò da voi quando sarò passato per la Macedonia, perché passerò per la Macedonia, ma da voi forse mi fermerò alquanto, ovvero anche passerò l'inverno affinché voi mi facciate proseguire per dove mi recherò. Perché questa volta io non voglio vedervi di passaggio, poiché spero di fermarvi qualche tempo da voi, se il Signore lo permette. Ma mi fermerò in Efeso fino alla Pentecoste, perché una larga porta mi è qui aperta ed un lavoro efficace, e vi sono molti avversari. Or se viene Timoteo, guardate che stia fra voi senza timore, perché egli lavora nell'opera del Signore come faccio anch'io. Nessuno dunque lo sprezzi, ma fatelo proseguire in pace affinché venga da me, poiché io l'aspetto coi fratelli. Or quanto al fratello Apollo, io l'ho molto esortato a recarsi da voi coi fratelli, ma egli assolutamente non ha avuto volontà di farlo adesso. Andrà però quando ne avrà l'opportunità. Vegliate, siate fermi nella fede, portatevi virilmente, fortificatevi, e tutte le cose vostre siano fatte con carità. Or fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefana, sapete che è la primizia dell'Acaia e che si è dedicata al servizio dei santi. Io v'esorto a sottomettervi anche voi a cotali persone e a chiunque lavora e fatica nell'opera comune. E io mi rallegro della venuta di Stefana, di Fortunato e d'Acaico, poiché essi hanno riempito il vuoto prodotto dalla vostra assenza, poiché hanno ricreato lo spirito mio e il vostro. Sappiate apprezzare cotali persone. Le chiese dell'Asia vi salutano. Aquila e Priscilla con la chiesa che è in casa loro vi salutano molto nel Signore. Tutti i fratelli vi salutano. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Il saluto di mia propria mano, di me, Paolo. Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema. Maranatà. La grazia del Signor Gesù sia con voi. L'amor mio è con tutti voi in Cristo Gesù.